Ciao Mimmo!
Ciao Alessandro, come stai? Buongiorno!
Allora Mimmo, guarda, voglio introdurre questa bella chiacchierata con te perché io ho visto poi in differita Real Madrid, come si diceva una volta, Manchester City, perché contemporaneamente era in campo la mia Libertas nel basket e io mi sono guardato la mia Libertas e non la Champions League. Però oggettivamente è stata una partita, no, bella di più. A me ha colpito, Mimmo, ma quanto corrono questi? Ma veramente corrono e soprattutto quanto corrono bene. Quindi c'è anche un grande lavoro atletico dietro, no?
Allora, io conosco tutti e due i preparatori atletici, ecco, sia Valbuena che Pintos, quindi voglio dire, so come lavorano entrambi e ti posso garantire che lavorano alla grande. Beh, corrono... tu hai detto una cosa mentre io ti stavo ascoltando, tu hai detto questi fanno un altro sport, ma anche tecnicamente parlando i giocatori fanno un altro sport. Forse la percezione di qualità e quantità di corsa viene inficiata dalla qualità tecnica dei giocatori, che individualmente riescono a determinare e predeterminare anche una giocata che ti consente di velocizzare l'azione di gioco e quindi di sfruttare al massimo delle potenzialità che oggi magari alcune altre squadre non vedono. Però attenzione, questi corrono tanto, corrono bene, ti ripeto, c'è un grande lavoro di qualità tecnica degli individui, ma c'è anche una grande capacità di utilizzare le varie fasi. C'è un momento del secondo tempo che sembra che Real Madrid abbia finito la benzina, in realtà non è così.
Vero.
Non è così, perché poi analizzando bene la partita, quello che mi è sembrato invece di percepire un attimo dopo è che il City avesse preso il dominio del centrocampo e in qualche modo quel dominio del centrocampo che aveva preso era un dominio abbastanza evidente, salvo poi il Real reagire meglio e recuperare anche delle posizioni, no, dentro al campo importanti, che hanno permesso poi alla squadra di pareggiare la partita, addirittura di provare anche a vincerla. E perché succede questo? Perché a volte ci sono dei momenti in cui devi respirare, lo fai gestendo meglio le fasi di transizione sia negativa che di possesso palla e respiri e recuperi energie e poi ritorni a correre come facevi prima. Però ho trovato interessante l'intervista di Pintos.
Ah, bravo, e lì volevo arrivare, quindi vai, perché era proprio la domanda successiva, mi hai letto nel pensiero, vai quindi.
No, allora, io quello che ho ascoltato di Pintos per me è stata la conferma di ciò che racconto da mesi, un po' dovunque, che sto provando sempre a raccontare. Perché? Perché la preparazione atletica si fa di tanti concetti che spesso e volentieri sono completamente letti male da chi magari non ha l'esperienza diretta di campo, no? Pintos dice, per esempio, una delle prime cose che mi ha colpito è noi leghiamo il fatto che tanti giocatori corrono per tanto tempo, ma il correre tanto non è sinonimo di vittoria. Cioè, cosa vuol dire? Non è il fatto che io corro di più che mi permette di poter aumentare la percentuale di vittoria, ma è come corro. E quindi lui che cosa dice? Noi non analizziamo quanto corriamo, ma più che altro non andiamo a contare quante accelerazioni e decelerazioni facciamo in partita. E aggiungo io, soprattutto in che direzione si corre, dati che spesso e volentieri non sono visti o non sono tenuti in grande osservazione, perché spesso non sono neanche a disposizione dei vari giornali o dei siti specializzati. Poi parlava di lavori personalizzati sulla forza, cioè ogni giocatore viene elaborato, viene studiato, viene analizzato, viene testato e vengono fuori dei dati su cui poi il preparatore atletico a certi livelli riesce a strutturare degli allenamenti mirati anche sulla forza. Intesa come? Ci sono vari tipi di forza, c'è la forza massimale, il submassimale, l'isometria, la forza eccentrica, la forza concentrica, la forza veloce, la forza reattiva. Quindi in base a quale sia la carenza dell'atleta è lì che si vanno a dare degli stimoli specifici. E poi le due cose che mi hanno colpito sono gli allenamenti di mattina. Cioè lui parla di allenamenti di mattina, E perché di mattina? Perché ci sono dei valori fisici e biologici particolari, parliamo dei cicli circadiani, di valori endocrinologici particolari che servono proprio a migliorare la performance in allenamento. E poi diceva una cosa: correre non serve a nulla, io posso correre di più, ma in mezzo al campo i giocatori, i campioni, devono avere una qualità e dei piedi straordinari.
Caro Mimmo, questo, infatti, l'altra domanda che ti volevo fare, no? Hai fatto un quadro secondo me perfetto, ma noi, non dico soltanto come Juventus, perché poi alla luce anche delle parole di questa mattina di John Elkann, lo sappiamo che siamo molto lontani, ma io allargo il raggio, proprio come calcio italiano, ma quanto siamo lontani da quella roba che abbiamo visto. E potrei aggiungere anche da Paris Saint-Germain, Barcellona, poi vorrei aprire una parentesi su Paperumma, ah no scusa Donnarumma, ma ci arrivo tra un attimo. Quanto siamo lontani?
Allora, oggi tanto. Ecco. Mi permetto di divagare 20 secondi. Ieri ero al campo con il buon Salvatore Matrecano. Tu penso che tu lo ricorderai. Come me non hai i capelli nemmeno tu. Quindi
no.
Parliamo di tempo in cui avevamo ancora i capelli quelli lunghi e lui giocava a calcio. Parliamo degli anni 90-2000. E lui mi diceva Mimmo, io quando giocavo io dovevo marcare i vari Van Basten, i Del Piero, i Off, cioè questa gente qui, gente, tutta gente forte, i Klinsmann, cioè tutta gente che noi, perdone mi sono affogato, che noi oggi in Italia non vediamo. Poi ecco, cosa manca in Italia oggi? Manca quella competitività, primo negli stranieri rappresentativi, secondo negli italiani rappresentativi. Perché? Perché oggi un Salvatore Matrecano probabilmente sarebbe uno dei difensori più forti d'Europa.
Credo anch'io, sì.
Ok, e io porto lui come esempio, ma in quell'epoca c'erano i Montero, c'erano i Materazzi, gente che magari, ecco, per fallosità oggi avrebbe giocato molto meno, perché poi le regole sono anche cambiate. Però era gente che sapeva difendere bene. Abbiamo visto giocatori di qualità superiore come Dino Baggio, cioè, che ne so, Roberto Baggio, cioè io parlo di gente Costa Curta, ti sto parlando di Albertini, cioè tutta gente che in quel periodo erano straforti veramente, ma erano straforti gli italiani. Allora, cosa ci manca a noi oggi? Probabilmente quello su cui la Juve invece sta provando a puntare, cioè valorizzare i giovani dei propri settori giovanili e provare a un po', tra virgolette, uso il termine porco, ma è un termine che vuole provare a far capire il senso, scimmiottare, anche se io non scimmiotta nessuno, ma sta provando a realizzare in Italia un modello diverso, che è quello dei grandi club internazionali, come Barcellona, come il Chelsea, come lo stesso Paris Saint-Germain, come il Celtic, come lo Sporting di Lisbona, cioè settori giovanili che lavorano bene sui propri ragazzi, passando per le seconde squadre, fino ad arrivare poi gradualmente al progetto in prima squadra.
Anche perché Mimmo, le parole di John Elkann nella lettera che abbiamo letto tutti sono molto chiari, no? Che noi abbiamo sempre criticato la Juve negli anni per una scarsa propensione alla comunicazione. Beh, quest'anno non è stato così, nel senso che prima ci hanno raccontato, poi che piaccia o no è un altro discorso, però ci hanno raccontato sempre quali sono gli obiettivi. Beh, oggi John Elkann li ha spiegati e quindi, tra virgolette, l'incoronazione di Giuntoli nasce proprio da quello che stai dicendo te, cioè dal fare con le cose non di calcio come questa trasmissione, ma che magari abbiamo in casa, e in più andarsi a prendere, siccome non puoi più prendere il grande campione, andarsi a prendere il talento, tra virgolette, a parametro zero, oppure magari se devi fare un investimento ne fai soltanto uno, cioè devi autoricostruirti.
Devi autoricostruirti, ma questo è ovviamente un processo che toccherà un po' tutte le squadre italiane di vertice, sì. Perché vedi anche l'Inter, che io non mi piace parlare delle altre squadre,
nemmeno a me,
e apro e chiudo la parentesi, quello che sto per dire non è un'accusa all'Inter, ma è una considerazione di uno stato del calcio italiano attuale. Anche l'Inter ha delle difficoltà, no?
Ma va, uscito un po', non lo sapevo, giornali,
che ci sono problematiche di bilancio. No, io non so, io non sto facendo accuse, sto facendo un commento, quindi.
No, raccontiamo le cose, che c'è per esempio un presidente che non può tornare in Italia, non può tornare a festeggiare lo scudetto, non può andare a vedere la propria squadra a Madrid. Questa è cronaca, ragazzi.
Questa è cronaca, vabbè, stiamo parlando di cronaca a tutti gli effetti. Beh, il discorso qual è? Che Probabilmente in Italia negli ultimi 2-3 anni si è un po' osato dal punto di vista della gestione economica e commerciale, provando a rientrare nelle liste del calcio europeo attraverso investimenti. Quello che probabilmente l'Italia ha pagato è la fase lunga del post-Covid, cioè quella fase in cui gli italiani avevano poco appeal dal punto di vista del calcio perché non avevano sostanzialmente un grande valore a livello internazionale, quindi le televisioni, e tu mi insegni come funziona il sistema della sponsorizzazione anche della TV, non hanno molto investito nel calcio italiano. Qualcosa un po' si è bloccato perché si è andato in tilt, no? Sia a livello nazionale che a livello internazionale. E quindi in qualche modo i club italiani, che erano non già molto forti dal punto di vista tecnico, qualcosa hanno pagato dazio. La Juve è stata forse quella più danneggiata, no? Perché aveva giocatori come Cristiano Ronaldo, aveva i De Ligt, gente che comunque aveva un costo specifico che poi in qualche modo ha messo in difficoltà anche una società solida e forte come quella della Juve. E qui c'è tutta la differenza fra questo che fra quello che è il calcio italiano e quello che invece è il calcio internazionale. Dove è stato più facile in qualche modo ritrovarsi con qualche difficoltà, perché i campioni già ce l'avevano in casa, perché è più facile ripartire quando tu hai già a bilancio un giocatore da tanto tempo e quindi lo puoi gestire diversamente. Ora, non è una mia competenza questa, né tantomeno mi voglio impelagare in argomenti di bilancio e di gestione commerciale e quant'altro, però è sotto gli occhi di tutti che il calcio italiano ha pagato dazio. Quindi se la Juventus oggi, e ti dico anche di più, l'Inter e il Milan l'anno prossimo avranno la loro Under 23, quindi dopo l'Atalanta anche il Milan e l'Inter si avvicinano al progetto della Juve. Perché? Perché probabilmente oggi se tutti quanti si è capito che il processo in Italia deve ripassare attraverso la valorizzazione dei propri settori giovanili.
Bravo, bravo.
Perché altrimenti non si può più rifinanziare non solo il calcio italiano, ma soprattutto non si può rifinanziare l'immagine del calcio italiano all'estero se non si cerca di valorizzare quei giovani che si ha a disposizione. Poi voi mi direte, ma tanti sono anche stranieri, vero? Però qui poi c'è da fare, secondo me, un altro tipo di lavoro, cioè andare a riqualificare anche i settori giovanili delle varie scuole calcio, delle varie accademie che ci sono in giro per l'Italia, con dei tecnici qualificati, con dei tecnici bravi, con dei tecnici che soprattutto, come dicevo qualche giorno fa, Nesta, mi pare, in qualche modo possano ritrovare anche un valore economico, non tanto per allenare se stessi, ma per ritrovare il gusto di allenare i ragazzi.
Mimmo, tutto interessantissimo, però abbiamo un minuto e ti voglio fare due domande. La prima la prendo dai messaggi che sono arrivati, perché Claudio pone un tema molto interessante. Dal tuo punto di vista, qual è la squadra italiana che ha il miglior staff di preparatori? Lo so che ti mette un po' in difficoltà, ma te la faccio apposta.
No, allora non mi piace parlare dei colleghi, quindi no, non dirò qual è lo staff migliore, dico che lavorano bene all'Inter, lavorano, in realtà starebbero lavorando anche benino alla Juve, ma non è il top, oggettivamente parlando in questo momento non è il top. Porrei un occhio sul Bologna e porrei un occhio sulla Salernitana. Questi sono secondo me i tre staff che hanno in qualche modo qualcosa in più, però attenzione, parliamo di gente che anche ho il piacere di conoscere, quindi in qualche modo sono forse anche influenzato da quelle che sono delle valutazioni anche di tipo affettivo,
certo,
che però sono molto incoraggiate dalla stima che ho dei professionisti che appartengono a questi
staff. E l'ultima cosa che ti voglio chiedere, da grande conoscitore di calcio, uomo di campo quale sei, sai, per me è una mezza rivincita, perché io non l'ho mai stimato Donnarumma. Errori che si ripetono, frutto del caso secondo te o punto interrogativo?
No, non sono frutto del caso, sono frutto probabilmente anche di una serie di difficoltà strutturali che il ragazzo ha e probabilmente anche di una serie di difficoltà di tipo tecnico individuale, difficoltà che difficilmente sono migliorabili dopo una certa età. Il problema è che Donnarumma secondo me non è adatto a un certo tipo di calcio, a un certo tipo di gioco, e quindi va in difficoltà facilmente. Però è un mio pensiero, non significa nulla, non deve essere motivo di polemica, è solo un mio pensiero. No. Però secondo me è un giocatore che deve ritornare ad una dimensione un pochettino più semplice del calcio per poter ritrovare se stesso, perché poi quando si gioca in grandi club e si ha la responsabilità della maglia addosso. Poi lui è arrivato anche troppo giovane a certi livelli e secondo me non ha quella caratterialità stile Buffon, perché io parlo di Buffon, che Buffon per me resta il più forte della storia del calcio ed è quello che è maturato anche prima di tutti fra i portieri che conosco. Quando non si ha quella forza mentale, sì, in qualche modo si può pagare dazio.